Oggi leggeremo dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 8. Il capitolo 8 degli Atti degli Apostoli è un capitolo che parla di almeno, ci sono tante conversioni in questo capitolo, ma ci sono tre personaggi in questo capitolo che voglio portare alla nostra attenzione. Come preambolo voglio dirvi che nel capitolo precedente, il capitolo 7, c'è il discorso di Stefano e c'è il suo martirio. Quindi il capitolo 7 si conclude con la morte di Stefano che viene lapidato. Quindi è un momento, possiamo dire, di persecuzione, è un momento di odio verso la Chiesa, di opposizione, è un momento tremendo. E iniziamo la lettura del capitolo 8, leggerò qua e là da questo capitolo, tenete il libro aperto in maniera che potete seguire. Dio sia lodato. Atti capitolo 8, primo verso. E Saulo approvava l'uccisione di Stefano. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo, intanto, devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Il primo personaggio che vogliamo esaminare in questo capitolo è Saulo. Intanto potremmo dire che il titolo di questa, spero, breve meditazione è Dio raggiunge tutti. Dio può raggiungere chiunque e può salvare chiunque. E ne avremo, quello che voglio dirvi appunto, in questo capitolo 8, veramente, se Dio può raggiungere e salvare certi personaggi, fratelli, sorelle, può salvare veramente qualsiasi persona sulla faccia della terra. Il primo è Saulo. Saulo da Tarso. Saulo, un fariseo zelante nella legge, trova che questi della nuova via, questi seguaci di Gesù di Nazaret, siano una setta pestifera che deve essere rimossa dalla faccia della terra. Saulo è il più accanito persecutore della Chiesa apostolica. Di nessun altro personaggio, in realtà, negli Atti degli Apostoli, si parla che fosse così accanito, al punto che nel capitolo 9 viene detto che il suo sentimento era minacce e stragi. Cioè, questo voleva fare lui dei cristiani, stragi. Va bene? Non c'è un personaggio, potremmo dire, cattivo come lui in tutti gli Atti degli Apostoli. Saulo è presente alla lapidazione di Stefano, approva l'uccisione di Stefano e anzi, ancora di più, di fronte a quella testimonianza limpida, gloriosa che Stefano dà quando si inginocchia, perdona i suoi assassini e dice: Signore, non imputare loro questo peccato. Muore perdonando i suoi assassini. Gloria a Dio, così muoiono i veri cristiani, perdonando, non imprecando, perdonando. Ma Saulo combatte, Saulo ce l'ha con questi che stanno minacciando la purezza della religione ebraica. Non è possibile che questo Gesù che è morto sulla croce sia risorto. Non è possibile che questo Gesù sia il Messia promesso. Egli si è fatto Dio, ha bestemmiato. Quindi dobbiamo estirpare questi cosiddetti cristiani. Saulo devastava la chiesa, entrava nelle case, arrestava la gente, trascinava via uomini e donne, li metteva in prigione e li faceva anche giustiziare, perché più avanti viene detto che quando venivano messi a morte lui dava il suo voto favorevole. Potremmo dire, no? Se la storia finisse qui, se non sapessimo quello che avviene dopo, potremmo dire uno strumento nelle mani di Satana. Saulo persecutore, Saulo che odiava la Chiesa. La Chiesa perseguitata sta pregando per la conversione di altri Saulo. Fratello Nani mi ha dato un bel libro che ho divorato e ci sono delle testimonianze. Fra queste testimonianze c'è proprio la testimonianza di un credente, credo fosse in Iraq, che ha delle cura delle riunioni clandestine, perché lì non puoi fare la chiesa così, il locale di culto e metti l'indirizzo su internet. Lì si riuniscono clandestinamente. Un giorno bussano alla sua porta e si presenta un uomo che lui conosceva. Era, dico bene, Mujahideen, un Mujahideen. Sono questi combattenti che vogliono ristabilire la legge islamica e quindi non proprio amici dei cristiani. E lui gli fa: sei tu tal dei tali? E lui dice: eccolo là, è arrivata la mia ora, insomma, no? Cioè, sì, sono io. Mi devi dare una Bibbia. E lui non sapeva cosa fare, perché da un lato il suo cuore gioiva e diceva: voi vedete che questo vuole leggere la Bibbia. Dall'altro pensava dentro di sé: se io gli do una Bibbia è come se gli dessi la prova definitiva, fra qualche ora mi vengono a prendere e la mia vita è finita. Ma lui obbedisce al Signore, gli dona l'Evangelo, la parola di Dio. Quest'uomo se ne va, ritorna dopo qualche tempo e gli dice: io adesso sono un cristiano, mi sono convertito a Cristo, voglio seguire Cristo. So di essere un pericolo per me stesso e per voi, ma io sto testimoniando di Gesù anche in mezzo alla mia gente. Un persecutore che si converte. E sapete come si è convertito lui? Si è convertito così. Lui aveva un grande tesoro, perché in tutto questo suo andare in giro a fare guerre, eccetera, eccetera, lui aveva anche recuperato parecchi beni. E tutto questo tesoro veramente immenso l'aveva messo in una cassetta ed aveva una chiave. Ebbene, a un certo punto lui perde questa chiave. E siccome era un uomo religioso, ha cominciato a pregare Allah, ha cominciato a pregare tutti quelli che conosceva, ma sta chiave non usciva fuori. Poi un giorno, come una voce nella mente, prega Gesù. E lui rifiutava questa cosa, però questo bisogno tremendo, tutti i suoi averi erano in quel forziere, non trovava più la chiave, lo ha portato a pregare Gesù. E ha detto: Gesù, fammi trovare questa chiave. Dopo quella preghiera mette la mano in tasca e trova la chiave. Voi direte: era uno sbadato, ce l'ha sempre avuta in tasca quella chiave. Lui dice: è stato un miracolo tale che lo ha spinto ad andare a cercare questo. Cioè ha smosso tutte le informazioni che aveva per poter arrivare a questo fratello e a chiedergli la Bibbia. Noi non sappiamo come Dio opera. Saulo devastava la Chiesa, ma lo stesso Saulo che al verso 3 del capitolo 8 devastava la Chiesa, al verso 3 del capitolo 9 viene colpito da una luce dal cielo, cade in terra e ode una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: chi sei, Signore? Già l'aveva capito. E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. E sappiamo che Saulo si converte e diventa l'apostolo Paolo. E gloria a Dio. Fratelli, la metà del Nuovo Testamento, delle lettere, gran parte del Nuovo Testamento, porta la firma dell'apostolo Paolo, di quel persecutore convertito a Cristo. Vogliamo dire che Dio è potente, fratelli e sorelle? Ah, quello non si convertirà mai. L'avete mai fatto questo pensiero nella testa? No, quello, no, lascialo stare, quello non si convertirà mai. Dio prende le cose pazze. Dio prende le persone più impensate. Voglio dire una cosa forte: Dio prende te e prende me e ci fa diventare suoi servitori. Gloria a Dio! È vero, Signore, eh? Tu veramente ci stupisci, ci meravigli. Saulo devastava la Chiesa, ma poi lo troviamo a predicare il Vangelo. Alleluia! E questo è solo il primo personaggio. Il secondo personaggio lo troviamo nella predicazione di Filippo in Samaria. Si chiama Simon Mago. Allora, voglio dire, ma il Vangelo può salvare pure i maghi? Pure gli stregoni, pure gli indemoniati, pure i posseduti, pure gli spiritisti. Certamente. Simon Mago era un mago. Il verso 9 ci dice che questo tale di nome Simone già da tempo esercitava nella città le arti magiche. Faceva stupire la gente di Samaria spacciandosi per un personaggio importante, e tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: questa è la potenza di Dio, quella chiamata la grande. Ma quindi era proprio un personaggio in Samaria. Saulo, potevamo dire, è uno strumento di Satana. Questo è proprio uno strumento di Satana, no? Quanto sono contento quando il Signore va lì e toglie tutti gli strumenti dalle mani di Satana e li fa diventare suoi strumenti. Gloria al Signore. Arriva Filippo, predica il Vangelo a Samaria, la gente si converte, viene battezzata, è scritto al verso 13: Simone credette anche lui, e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo, restava meravigliato vedendo i segni e le grandi opere potenti che venivano fatte. Gloria a Dio, pure i maghi si convertono. Poi ci sono quelli che si convertono bene, come Saulo, e quelli che si convertono un po' a metà, come questo Simone Mago, no? Perché, ahimè, poco dopo arrivano gli apostoli, pregano per quelli che erano lì presenti, che erano stati battezzati in acqua, non avevano ancora ricevuto il dono dello Spirito Santo, gli apostoli pregano e questi samaritani che avevano creduto vengono battezzati di Spirito Santo, ma Simone no, non viene battezzato di Spirito Santo. Perché? Perché non aveva capito niente. Vedendo, verso 18, che per l'imposizione delle mani... Ci siete col capitolo 8 aperto? Sì. Verso 18. Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Era rimasto così colpito dal fatto, aveva visto tanti miracoli, no? Filippo aveva fatto grandi segni, ma questa cosa del parlare in lingue non l'aveva mai vista. Oh, questa è una cosa straordinaria. scocciato le mani in tasca, ha tirato fuori il portafoglio, va da Pietro. Quanto vuoi? Ma Pietro gli disse, non è che gliel'ha mandato a dire, gliel'ha proprio detto, il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. E Simone rispose, pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Finisce qui la storia di Simon Mago. Secondo alcune fonti non bibliche, questo Simon Mago non fece una bella fine, diventò un eretico. Non ci sono testimonianze favorevoli, ma lasciamolo in sospeso come lo lascia la Bibbia. Diamogli un'altra possibilità pure a questo, va bene? Una cosa è certa, il Vangelo raggiunge persecutori, raggiunge persone che fanno cose diaboliche. Amen. Il Vangelo è per tutti. Il Vangelo è inclusivo. Non scegliere tu a chi portare la parola di Dio, ma lascia che lo Spirito Santo ti guidi, perché le persone che meno ti aspetti saranno quelle che apriranno il cuore alla parola di Dio. E il terzo pure è un personaggio particolare, è un ministro etiope. È sempre Filippo qui che va ad evangelizzare, un angelo del Signore lo manda in una strada deserta, e il verso 27 dice, Filippo si alzò e partì, ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. Era un uomo importante. Tesoriere della regina Candace, ministro di Candace, regina di Etiopia, quindi un uomo benestante. Era un eunuco. E qui entriamo in un altro aspetto. Il Vangelo è per tutti. L'eunuco, certamente non per sua scelta. Oggi c'è gente che sceglie di cambiare sesso. Probabilmente, anzi sicuramente, lui non l'aveva scelto. All'epoca, fin da piccoli, alcuni bambini venivano privati della loro maschilità per farli eunuchi. E la loro condizione era tale che loro venivano messi a guardia, in certi casi degli harem dei potenti, in questo caso a difesa proprio della regina. E sicuramente quanto avrà sofferto quest'uomo per la sua condizione. Il fatto di non essere come gli altri. Qualche volta capita che ci domandano, ma voi cosa ne pensate di quelli che cambiano sesso, di quelli che hanno tutte queste cose, questa confusione, no? Fratelli, noi pensiamo una cosa sola, dobbiamo parlare di Gesù, dell'amore di Dio. Amen. Quest'uomo aveva un grande bisogno della presenza di Dio, parte dall'Etiopia per andare ad adorare questo Dio che non conosceva bene. Quando arriva lì non capisce ancora come si fa, allora si fa, è ricco, compra addirittura all'epoca i rotoli delle scritture, sai quanto costavano? Erano tutti scritti a mano, ma riesce ad ottenere il rotolo del profeta Isaia. E mentre sta leggendo il profeta Isaia, arriva ad un passo, il famoso capitolo 53 di Isaia, il capitolo che parla, antivedendole, delle sofferenze del Cristo, del Messia. E guarda caso, in quel momento arriva Filippo. E Filippo vede quest'uomo un po' effeminato, no? Allora, gli ebrei avevano ben chiaro che si era maschi e femmine, va bene? Guardate che il Vangelo è rivoluzionario, fratelli e sorelle. Amen. E si trova di fronte un personaggio un po'... Questo c'è qualcosa che non va. Che si rivolge a lui in qualche maniera e lui non si fa affermare da questa cosa. Lo Spirito Santo gli ha detto: avvicinati a quel carro. Dobbiamo essere ubbidienti al Signore. E quest'uomo, questo eunuco, dice: io non capisco quello che sto leggendo. E invita Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Che situazione scabrosa. Filippo, l'evangelista, che si trova a fianco con una persona che non è né uomo né donna. Vi scandalizzate, fratelli? Era un'anima alla ricerca della grazia. E Filippo l'evangelizza. E gli parla dell'amore di Dio. E gli parla di Gesù. E alla fine questo eunuco dice: ma chi è? Di chi sta parlando? E Filippo, verso 35... cominciando da questo passo della scrittura, perché Dio non fa niente a caso, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo, sai, secondo la legge io non ti posso neanche toccare. Andatevi a leggere le prescrizioni dell'Antico Testamento. Io non ti posso neanche stare vicino. Ma il Vangelo è superiore alla legge. E l'amore di Dio, rivelato in Cristo Gesù, è superiore a Mosè. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo gli disse: se tu credi con tutto il cuore ti è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Amen. Alleluia! Fece fermare il carro, discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco. Filippo lo battezzò e quando uscirono dall'acqua lo spirito del Signore rapì Filippo. Gloria a Dio, missione compiuta. E l'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. E io mi immagino che quando è tornato alla corte della regina, la prima cosa che ha fatto, ha detto: ho incontrato Gesù Cristo, è lui il Messia promesso qui nella scrittura. Alleluia. Questo capitolo 8 degli Atti, fratelli, ci fa vedere che Dio può raggiungere e può salvare chiunque. Che non c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore. Il peggior criminale, il più violento persecutore, la persona più legata da spiriti diabolici e la persona che addirittura si trova nella totale confusione per quanto riguarda la sua identità sessuale può essere raggiunta dal potente messaggio di Gesù Cristo. E di gente così ne abbiamo in questo mondo, Chi vuole essere il Filippo della situazione? Possa Dio, attraverso il suo Spirito, usarsi di ciascuno di noi per raggiungere quelle persone che soffrono perché non hanno Gesù nel loro cuore. Noi abbiamo un messaggio dirompente. Il Vangelo, la potenza di Dio per chiunque crede. Chiniamo il nostro capo, preghiamo il Signore. Gloria a te, Gesù, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Gesù, alleluia. Signore, manda me, diceva il profeta Isaia. Quanta gente che si trova in queste condizioni. Ma il Signore li può salvare. Il più grande peccatore può diventare il santo più consacrato. Tu ed io possiamo essere degli strumenti nelle mani del Signore, come lo fu Anania per Saulo, come lo fu Filippo per Simon Mago, per l'Eunuco. Dio usa uomini salvati dal peccato per raggiungere peccatori da salvare. È il tempo che la Chiesa si muova incontro alle persone che stanno cercando la verità. Alleluia. Chi vuol dire, Signore, voglio essere io quella persona? Sì, Signore, io non mi schiferò di nessuno, non mi vergognerò di nessuno e non penserò mai che tu non sei in grado di poter salvare una persona. Signore, quello che tu mi dirai di fare lo farò. Con chi mi dirai di parlare parlerò e lascerò che poi tu faccia l'opera nel suo cuore. Vuoi essere tu quello strumento? Vuoi dire, Signore, eccomi, manda a me. Vuoi alzare la tua mano e dire, voglio essere io? Usati di me, Signore. Amen, amen. Usati di me, Signore. Amen. Usati di me, Signore. Voglio essere io, quella persona che parla, che non si vergogna, che non si allontana dalla persona pensando che quella persona sia contaminata, no? Nessuno è contaminato al punto tale da non poter essere raggiunto dal sangue di Gesù che lo purifica da ogni peccato. Gloria al tuo nome, Signore. Ci alziamo tutti in piedi, fratelli e sorelle, adoriamo il Signore.